buongiorno a tutti e a tutti i presenti. Ieri abbiamo parlato di un XIX secolo, cioè di un 800, che per l'Italia ha significato il problema attuale dell'Italia indipendenza, ma che ha avuto invece altri significati in Europa. L'Ottocento è stato veramente un secolo straordinario come arricchimento culturale, e quindi abbiamo parlato del ruolo principe che ha avuto la Francia in questo movimento di riforma del pensiero, di riforma delle istituzioni, con le ben note vicende francesi, che hanno però tutte origine nella Rivoluzione francese per le donne, nella Declaration des droits de la femme e della citoyenne. E poi abbiamo anche parlato del nostro Mazzini, ingiustamente e parzialmente, diciamo, considerato nei libri di testo, che invece io considero, a seguito del profilo nuovo che ne hanno tracciato gli scrittori di pensiero politico, un pensatore politico di livello europeo, e non perché ha fondato solo la giovine Europa, ma come abbiamo visto perché a Londra, diciamo, ha fatto opera di raccordo e anche di novità teorica rispetto a tutti gli esseri politici che erano là, in primis Marc Dengers, ma anche tutti i repubblicani che scappavano da Parigi dopo la Repubblica del 48, ma soprattutto dopo la presa del potere di Napoleone III, che diventa un secondo Napoleone. Ora, vorrei, diciamo, proseguire questo viaggio italiano nell'Ottocento, parlando di una grande figura. Come vedete, cerco di alternare le figure maschili a quelle femminili per far capire l'intreccio anche che c'era fra loro, perché altrimenti finiamo sempre per pensare alla questione femminile come separata da tutto il resto, mentre uomini e donne dialogavano molto, si scontravano anche molto, ma dialogavano molto, e quindi vorrei mostrare l'intreccio. Il personaggio, diciamo, che oggi vorrei illustrare, collegandolo peraltro a un pensatore inglese molto amato dall'emancipazionista dell'Ottocento, il secondo padre del liberalismo inglese, il primo era stato John Locke nel 600, il secondo padre a tutti gli effetti è John Stuart Mill, l'inglese John Stuart Mill, che scrisse un'opera fondamentale per l'emancipazione delle donne, e non solo, ma per il significato politico, che si chiamava The Subjection of Women, tradotto in italiano appena un anno dopo dalla personaggia di cui parleremo oggi, che si chiama Anna Maria Mozzoni, che si chiamava e si chiama Anna Maria Mozzoni, che tradusse l'opera di John Stuart Mill con il titolo italiano La soggezione delle donne. Dunque, Anna Maria Mozzoni è riconosciuta nel generale oblio delle figure dell'emancipazionismo. Quando mi affretto, voi naturalmente me lo dite, cioè mi sono affrettata? No, beh. Allora, nel generale oblio che ha la sorte che è stata riservata alle emancipazioniste femministe, non solo italiane, ma di tutta Europa, e anche inglesi e americane, Anna Maria Mozzoni però è quella che, diciamo, ha subito una sorte un po' più benigna, e cioè viene riconosciuta come in genere la decana del femminismo italiano e come, diciamo, sicuramente una delle pensatrici femministe più accreditate. Diciamo, il suo nome risulta meno sconosciuto rispetto alle altre. L'altro grande nome che mi viene accostato è Anna Kuliscioff, che anche lei, diciamo, è parzialmente sfuggita all'oblio. A questo punto vi devo fare una domanda d'obbligo: voi conoscete i nomi di Anna Kuliscioff e Anna Maria Mozzoni? Bene, qui dovrei correggere la mia frase, perché non è sfuggita all'oblio. Però diciamo che da parte di un pubblico, diciamo, giovanile sicuramente no, ma almeno in un pubblico di addetti ai lavori, Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff, diciamo, sono le due signore, se vogliamo chiamare così, del femminismo italiano, o più esattamente Anna Maria Mozzoni del femminismo e Anna Guisciu fu del socialismo italiano, anche se, come sentite dal nome, Anna tutto era Anna Guisciu, fratrantica italiana. Allora, Anna Maria Mazzoni quindi nasce nella Lombardia austriaca, quando nasce ovviamente il Lombardo Veneto, la Lombardia è austriaca, e questo è un primo punto da chiarire con precisione. Come ho già detto altre volte, il Lombardo Veneto, essendo austriaco, diciamo ha questa figura di riferimento per le riforme positiva, che era l'imperatrice Maria Teresa. Come avevo già detto, l'imperatrice Maria Teresa scrive, emana un codice teresiano che per le donne è molto importante. Concede delle libertà prima impensabili, e cioè è pubblicato, emanato alla metà del Settecento dall'imperatrice Maria Teresa. Riassumo brevemente i due tre punti. Questo codice teresiano riconosceva la possibilità anche per le donne di fare le maestre, cioè riconosceva sia agli uomini che alle donne la possibilità di diventare maestre, perché Maria Teresa, operando anche in un secolo che è il Settecento, vuole allargare almeno l'istruzione elementare, quindi vuole almeno che sia impartita un'istruzione elementare, perché ovviamente anche lei è convinta della necessità di un progresso sociale. L'ignoranza allora, come ora, certamente non fa progredire, certamente. Quindi Maria Teresa autorizza, diciamo, consente anche alle donne di diventare maestre, consente alle donne ricche, ovviamente, non stiamo parlando delle donne povere, che erano la maggior parte, concede alle donne ricche di amministrare personalmente le loro sostanze. Allora, secondo il codice dell'epoca, alle donne ricche in tutta Europa, alle donne ricche, anche se ricche, restava ben poco nel matrimonio, perché amministrava tutto il coniuge, e quindi alle donne, come ricorderete, restavano i cosiddetti parafernalia, cioè delle somme residue, diciamo, una sorta di, così, di, come lo possiamo chiamare, di benevolle, di condiscendenza, una specie di benefit, e il grosso veniva amministrato dal consorte in ogni caso, cioè veniva amministrato in toto. Quindi se anche il coniuge disperdeva il vento, giocava a carte, faceva delle operazioni fallimentari, ecco, come voi ben sapete, le donne non potevano, le mogli, benché meno, potevano citare in giudizio il marito per questo. Quindi alle donne restava solo la piccola, questi parafernalia. Invece il codice teresiano consente alle donne di gestire, le ricche, quelle piccole elite, di gestire una somma che era loro, in realtà, che loro portavano in dote, perché era loro. E poi, ultime due cose molto avveniristiche, consente sempre alle donne ricche con proprietà di scegliere personalmente gli amministratori. Questo, tradotto in termini di diritto politico, vuol dire un embrione di voto amministrativo, che però le donne non possono consegnare personalmente, perché c'è un riservo, c'è un pudore, c'è un riservo per le donne da mantenere, quindi lo consegnano a una figura maschile che lo porta a destinazione. Questo sempre per tutelare il riservo femminile. Dopodiché, ultimo, di notevole portata, voi sapete che l'impero austro-ungarico era molto vasto, quindi non c'erano solo la religione cattolica, ma c'erano altre religioni. Concede ai suoi territori acattolici, cioè non cattolici, la possibilità di divorziare per una formula che a me mi è sempre sembrata straordinaria come modernità, mi pare strano che non venga quasi mai citata, cioè per invincibile avversione, che è la formula americana, in pratica, della modernità, no? Per crudeltà mentale, per invincibile avversione. Buongiorno. Quindi il codice teresiano apre dei varchi incredibili, ma questo apre anche a noi un interrogativo, però, e cioè le patriote come Anna Maria Mozzoni, che nascono e vivono nel Lombardo Veneto, in realtà apprezzano alcune riforme del governo austriaco. Quindi il patriottismo per loro ha un segno diverso. Certamente sono delle patriote, certamente vogliono l'unità d'Italia, ma è talmente chiara in loro questa cosa che appena viene fatta l'unità d'Italia, 1861, la prima unità, scrivono un volantino anonimo, quindi non sappiamo chi, firmato le donne del Lombardo Veneto, che dicono a chiare note: intanto vogliono esercitare le professioni, vogliono votare, ma dicono a chiare note che sperano molto che l'unificazione non le faccia tornare indietro, perché unificando l'Italia già sapevano, come è successo, che le nuove norme, il nuovo codice civile italiano, non sarebbe stata un'operazione al rialzo ma al ribasso, e quindi le avrebbe eguagliate con le donne delle altre zone, territori, regni della penisola, in particolare con il Stato Vaticano, dove le donne erano praticamente assenti per definizione, no? Perché era una teocrazia, quindi le donne non avevano alcun rilievo, e nell'Italia meridionale, i Borboni, dove certamente le donne non godevano della analoga condizione del Lombardo Veneto. Questo, diciamo, che caratterizza, o comunque ha riguardato anche Anna Maria Mozzoni, la quale è vissuta in provincia di Rescaldina, verso Como, pieno territorio austriaco, e dopodiché lei poi, nel 1800, quando si affaccia sulla scena letteraria, lei è anche un'autodidatta, viene da una famiglia non casuale, non è una operaia, diciamo, lei ha una madre che era di una famiglia nobile, il padre no, la madre sì, ha una grande biblioteca paterna, conosce benissimo la cultura illuministica, quindi la cultura dei diritti, e si educa quasi da sola, è una famiglia molto colta, ha un fratello fisico, insomma, è una famiglia di elevata cultura, o meglio, elevata cultura e patrimoni, diciamo, patrimoni e ricchezza relativa, ma un elevatissimo tono culturale. Il primo romanzo che lei scrive a 18 anni è direttamente in francese e si chiama La Masque de Fer, quindi direttamente in lingua, perché, come voi sapete, chi studiava, a differenza di quello che è accaduto dopo, chi studiava, studiava le lingue, e quindi era naturalmente poliglotta. La Lombardia, l'Italia, era vicino alla Francia, quindi comunque il francese è sempre stata una lingua culta per eccellenza. Anche nelle nostre scuole italiane, prima dell'inglese, era il francese la lingua culta. E dopodiché Anna Maria Mozzoni scrive questa, in realtà si chiamava Marianna, scrive questa, diciamo, sua prima opera, che è abbastanza forte nel panorama italiano, perché tanto non è un pamphlet, non è un opuscolo, è un libro proprio, un libro, che si chiama La donna e i rapporti sociali, dove lei fa un'analisi spietata della subordinazione femminile. Non tralascia nulla. La donna e i rapporti sociali, 1864, dove appunto mette a fuoco quello che già John Stuart Mill in Inghilterra diceva da tempo, e cioè che la subordinazione femminile non è solo un problema delle donne, un problema morale, un problema di dignità, ma è un problema della democrazia. Quindi nell'Ottocento viene messo a fuoco un concetto che poi nel Novecento, diciamo, diventerà per le politiche di pari opportunità cavallo di battaglia. Cioè, il problema femminile non è un ghetto. Il problema femminile riguarda le donne, ma anche gli uomini, riguarda tutta la società, ed è un problema di democrazia. Un deficit di diritti non riguarda un sesso o l'altro, riguarda l'impianto democratico. Se tu ti chiami democrazia, riguarda l'impianto democratico. Come sarà dopo per tutte le discussioni riguardanti quelle che hanno definito le cosiddette minoranze. E cioè, in questo calderone delle minoranze sono finite le disabilità, che è un problema di democrazia, perché tu devi mettere i cittadini e le cittadine tutti in condizione di vivere una vita non deficitaria di diritti. Quindi se c'è una difficoltà di fondo, tu, se parli di diritto di cittadinanza, tu gli devi dare le opportunità, le pari opportunità, che non riguardano solo le donne. L'altro sono state le cosiddette minoranze sessuali. E quindi il problema dello statuto, diciamo, delle cosiddette minoranze, che già a partire così, siccome erano delle minoranze, allora, diciamo, sui diritti si può anche ovviare, perché tanto i diritti riguardano le collettività, la maggioranza, quindi sulle minoranze si può anche ovviare, no? Quello, tutto è un problema di democrazia, l'accesso ai diritti, non c'è un'altra angolatura da cui guardare questo. E se c'è una sola persona disabile o una sola persona che ha un orientamento sessuale diverso, sia uomo sia donna, è un problema di democrazia, non è un problema di numero. O pochi, o tanti, o tutti, non ha alcuna rilevanza. Dopodiché, Anna Maria Mozzoni scrive La donna e i rapporti sociali, da cui esce fuori la drammatica, diciamo, condizione femminile in un'Italia appena unita. L'Italia è una nazione appena unita, ma le donne, da questa unificazione, si capisce benissimo che hanno ricavato nulla. Anzi, le donne del Lombardo Veneto, se possibile, stanno pure peggio, perché quello che avevano prima non ce l'hanno più. E quest'opera è importante perché, oltre a essere scritta, Anna Maria Mozzoni scrive benissimo, naturalmente quando Dio scrive benissimo, scrive in uno stile ottocentesco, cioè, però, quindi a volte ampolloso, no? Un po' contorto, ma scrive benissimo, è una grande scrittrice Anna Maria Mozzoni. E, allora, Anna Maria Mozzoni con quest'opera in un certo senso prepara l'opera dell'anno successivo, 1865, che è l'anno in cui viene varato il Codice Civile Italiano, cosiddetto Pisanelli, cioè dal nome del Ministro di Grazia e Giustizia. Lei sicuramente l'ha scritta prima, perché per pubblicarlo nel 1865 lei ha studiato e letto tutte le relazioni e mano a mano le discussioni che c'erano per l'approvazione del Codice Civile Italiano, che è quello di cui già vi ho parlato, che rende la donna, ma forse una cosa è anche troppo, perché nei confronti di una cosa e di un oggetto, per esempio, il collezionista ha più attenzione, ha più amore, no? un oggetto se ha un valore lo tutela, non lo rompe, lo mette al riparo, lo ama, lo custodisce, bene? Ecco, per la donna non si può proprio dire che fosse così, perché come sapete il codice stabiliva la patria potestas anche sulla moglie, sui figli e sulle cose. C'era il padrone assoluto che era il pater familias e lo ius corrigendi. Questo ius corrigendi appunto rientrava tutto, le misure di correzione fisica anche, e per figli e moglie. E abbiamo già parlato della impossibilità di separazione tra i due coniugi, qualunque cosa accadesse. Se la moglie si allontanava da casa, cioè l'abbandono del domicilio, comportava la perdita automatica di rivedere i figli, possibile. Il destino dei figli e delle figlie lo stabiliva il pater familias. E questo ha voluto significare un grande numero di matrimoni combinati, dove l'amore, che è una categoria nostra del Novecento, non c'entrava assolutamente. L'amore non c'è mai entrato molto in tanti matrimoni, era dell'altro. Come dicevano appunto le care vecchie nonne dell'Ottocento, l'amore viene dopo, sottinteso seppure non viene la stessa cosa. E l'amore non ha questa finalità, il matrimonio non ha lo scopo di accrescere o di vivere d'amore, lo scopo è la riproduzione, quindi i figli si fanno senza amore, anzi meglio. Allora, l'amore è, come sappiamo oggi, un sentimento molto anarchico e il matrimonio è fatto di regole. Il matrimonio era fatto di subordinazione, di regole, di un destino fisso e di tutto c'era bisogno tranne che di un sentimento anarchico che non si sapeva dove parava. Dopodiché, diversità nel valutare l'adulterio, come voi sapete, quello era il trionfo della doppia morale. Gli uomini avevano una morale collegata alla loro fisicità, cioè avevano dei bisogni che la donna non provava e quindi era assolutamente legittimo che l'uomo li soddisfacesse all'esterno. Come notazione personale naturalmente possiamo anche pensare, siccome le donne, come sapete, erano assolutamente d'accordo, le donne condividevano la doppia morale, perché condividevano che l'uomo avesse questa natura diversa. Ma come notazione personale possiamo anche pensare che se il matrimonio era combinato, in fondo per la donna era pure un gran sollievo, che diciamo l'uomo assecondasse, no, i suoi bisogni altrove. E questo in fondo, il fatto che le vedove, molte vedove, non si risposassero può essere anche un'indiretta riprova, no? Probabilmente avevano già avuto la loro parte e andava bene così. E poi c'era il problema, quindi valutazione diversa dell'adulterio, 3 o 4 anni alla donna e forse essere internata in un monastero, e all'uomo era punibile solo se portava la concubina in casa. La concubina era l'amante, ma questo perché infangava, non che mancasse di rispetto alla moglie, ma perché infangava l'onore dell'istituzione familiare. In nome dell'onore dell'istituzione familiare c'era il famoso delitto d'onore, per cui l'uomo che uccideva la moglie in flagrante fino al 1981, quindi vive le vostre madri, nonne, fino al 1981, è stato abolito, per cui se l'uomo era, diciamo, se la donna era colta in flagrante, l'uomo poteva eliminare fisicamente la prova del reato, che era lei, se c'era anche lui bene, ma era irrilevante, cioè doveva eliminare lei, e ristabilire l'onore della famiglia, per cui si costituiva in questura, rilasciava una dichiarazione, grosso modo, dopo 2 o 3 settimane la cosa si era conclusa. Con le congratulazioni di tutta la famiglia, perché aveva riportato l'onore dell'istituzione familiare. Allora, quando noi pensiamo ad altre culture, noi ci dobbiamo ricordare chi eravamo, perché spesso noi ci presentiamo come campioni di progresso sempre, no? E non è proprio così, perché quando noi pensiamo oggi al codice islamico, lo leggerete sul libro, Diritti umani e mutilazioni femminili, forse lì non so, mi ricordo se l'ho riportata, la storia di Suad che è morta pochi anni fa. Suad è quella donna che è stata bruciata viva e che ha avuto 24 operazioni ma non è servita. Ha avuto anche anni di terapia ma non ce l'ha fatta. La condanna di Suad doveva essere seguita dalla famiglia, perché lei aveva trasgredito, e il concetto è sempre lo stesso, cioè la devi riportare intatto l'onore dell'istituzione familiare. Certo, ovviamente ci fa effetto e anche orrore che la prima esecuzione l'aveva fatta il cognato, cioè l'aveva bruciata viva, e la seconda in ospedale era stata incaricata la madre, no? Che certo, diciamo, per noi è difficile da capire, però il concetto è lo stesso. Riportare e salvare l'onore familiare. Posso anche dire che in Italia la mamma di Rita Atria, che è la testimone di mafia, contro la mafia, che era la legatissima a Falcone e Borsellino, a 17 anni è diventata collaboratrice di giustizia, ha scritto anche un diario, eccetera. Poi quando ha ucciso Borsellino si è uccisa, perché è rimasta da sola. La mamma è andata al cimitero e ha preso a picconate la sua tomba, perché lei aveva distrutto l'onore della famiglia in quanto collaboratrice di giustizia. Quindi quando noi pensiamo e ci presentiamo sempre campioni, noi dobbiamo avere un'ottica un po' più relativa, diciamo, no? Che non è esattamente così. Ci sono dei casi italiani vergognosi, detto da una persona che ama disperatamente questo paese, ma questo non mi impedisce di vedere che la morale è relativa e tu non ti puoi ergere a giudice, perché in questo paese, 1981, c'era il delitto d'onore e ne morivano in tante, perché ovviamente la flagranza del reato non è come lo pensiamo noi oggi in termini moderni. La flagranza del reato li trovo direttamente nell'atto fisico. La flagranza del reato poteva anche essere un atteggiamento molto sospetto, e perché si poteva perdere la vita. Poi c'era la violenza sessuale nel codice civile, di cui vi ho già parlato, la violenza sessuale o ratto a scopo di libidine. La libidine era molto incerta. Cos'è la libidine? Cioè, molto incerta, cioè se tu in una norma dici che all'uomo è concesso, perché ha una natura esuberante, è concesso un adulterio e dà delle norme sessuali diverse, che cos'è la libidine? Difficile da definire. Dopodiché la donna, la moglie per antonomasia, non può denunciare il marito. Quindi, a questo recente, è stato modificato recentemente dalla riforma del diritto di famiglia, quindi 900, la moglie non poteva rifiutare qualunque contatto sessuale, perché quello era il suo dovere. Quindi la libidine e la violenza non riguardava mai la moglie, perché la moglie era tenuta a. Allora, non veniva nominato l'aborto, come sapete era punito. Quella che lo faceva e che quindi poteva rimettere la vita, e chi glielo procurava. Nel codice Rocco, fascista, le pene vengono inasprite per la tutela e l'integrità della stirpe, non perché qualcuno poteva morire, no, assolutamente no, per la tutela e l'integrità della stirpe. Dopodiché le donne non studiavano, ve l'ho detto, iniziano a entrare all'università nel 1874, che non possono votare, non viene neanche specificato, e non possono esercitare la professione liberale. Ora, fatto questo rapido quadro, no, come faccio a definire la donna una cittadina? Possibile, con la migliore buona volontà. Quindi la donna non era una cosa, perché la cosa la ami di più, non la rompi, la custodisci. Era, non so, una polide in patria, un essere strano, che non era una cittadina, quindi non rientrava nel codice civile, quindi era una polide, una serva, una schiava. Grosso modo. Dopodiché Anna Maria Mazzoni dice questo e di più nel libro La donna in faccia al nuovo codice civile italiano, dove riprende quello che aveva detto nel libro precedente, La donna e i rapporti sociali, ma esamina punto per punto tutti gli articoli del codice civile che esamina, che riguardano la condizione femminile. Lei è una colta, conosce benissimo il francese, conosce benissimo la politica, ha deciso di dedicare la sua vita a questo e soprattutto lei nella sua vita si scaglierà contro quel codice che non consente la ricerca di paternità. Come vi ho già detto, se abbandonavi un figlio si poteva solo cercare chi fosse la madre, ma non il padre. Era vietato per legge cercare chi fosse il padre. Divieto di ricerca che non detto, ovviamente neanche durante il fascismo, va a dire, ma è un divieto che è durato fino, alla fine è durato fino alla Repubblica, alla Costituzione della Repubblica, perché in realtà tutto questo è stato risolto dal DNA. Non c'è mai stata nessuna legge che abbia abolito il divieto di ricerca della paternità, l'ha risolto il DNA. E questo ha fortemente pesato per gli uomini su una elaborazione culturale del concetto di paternità. Per gli uomini la paternità, voi non troverete nessun trattato che attraverso il quale gli uomini abbiano detto qual è il loro sentimento di paternità. L'uomo era un riferimento sociale, economico, autoritario. Nella divisione sessuale dei ruoli tutta la storia delle famiglie si è svolta così. Il padre, la madre è il tocco, è la vicinanza, è la dolcezza, non in tutti i casi ovviamente, ma insomma la figura femminile è la cura, la vicinanza, la dolcezza, la comprensione, l'evitare i conflitti, il padre è l'obbedienza, l'autorità, il riferimento, le botte, è questo, cioè le due figure erano molto scisse. E questo naturalmente impedisce agli uomini, mentre per le donne era un dato biologico, ma neanche le donne hanno molto riflettuto sulla loro maternità, perché questo era il loro destino. È come se uno scrivesse un libro e dicesse stasera cala il sole e domani c'è un altro giorno. Che concetto è? Chiaro che domani sarà un altro giorno, che all'estate segue la mezza stagione, no? Cioè quello era il destino femminile. Quindi non ci sono molte riflessioni neanche da parte delle donne. C'è la storia dei figli che hanno avuto, ma questa è un'altra cosa. C'è la storia delle famiglie, questa è un'altra cosa ancora. Ma non l'elaborazione del loro istinto di maternità. Per cui ci hanno presentato le donne come tutte uguali come madri, tutte fornite dello stesso istinto materno. Poi nella retrostoria c'erano i figli non voluti, i figli legittimi, gli aborti, gli infanticidi. Perché la maternità è fatta di chiaroscuri. Se il figlio non lo vuoi, è un figlio non voluto, non può essere come un figlio voluto. Se tu pensi che un figlio nasce e ti fa morire, è pure la migliore madre di questo mondo per l'istinto di conservazione ha paura. E non lo vuole il figlio, ma ormai se lo deve tenere perché non c'erano le politiche contraccettive. Tranne tutto quello che voi sapete, il capitolo orrorifico dei mezzi contraccettivi, per cui le donne hanno accettato delle torture su se stesse, cioè precipitarsi dall'alto, non per staccare il feto, bagni caldi e freddi, fino appunto all'alto interruzione di gravidanza denunciata dal femminismo negli anni 70, fatta nei bagni di casa con i ferri da calza. Allora, poi c'erano le erbe espulsive, ma quella appunto è ancora un'altra storia. E io ripeto sempre che quando si criticano i cortei femministi perché erano violenti, erano poco raffinati, manco l'argomento di cui si parlava era molto raffinato, quelle morivano a grappoli. Quindi il ciuffo di prezzemolo che portavano le femministe stava a indicare una mistura d'erba perché provocava appunto le espulsioni. Il problema era che molti ragazzini, come adesso, quelli purtroppo che trovano ancora vivi nei cassonetti altrove, quando decidono di voler vivere, i bambini hanno deciso che comunque vengono alla luce. E allora lì si apre l'altro dramma, che è quello degli infanticidi, che nei processi trovate poco, perché viene registrato poco, dove le donne si ingegnavano appunto anche a trovare delle soluzioni. Nel quartiere d'Estaccio, dove peraltro sono nata a Roma nell'Ottocento, primi di Novecento, un giornalista aveva fatto un'inchiesta e appunto aveva appurato che le donne avevano trovato il sistema di annegare i neonati prima che respirassero, di modo che alla prova autopsia non trovassero l'acqua nei polmoni. Quindi li annegavano, e questa era effettuata dai giudici, era la cosiddetta prova docimasica, perché sapevano che non era una morte naturale, quindi effettuavano questa prova e le madri, per mettersi a riparo, eventuali complici, facevano questo. Quindi se noi continuiamo a pensare che la maternità è sacrale, che è bella sempre e comunque, che le donne hanno tutte il istinto materno e che i padri hanno il istinto materno, noi rispetto alla storia siamo fuori strada, proprio fuori strada. La storia è un'altra, fatta di debolezze, fatta di cause economiche, perché comunque effettivamente questi bambini sarebbero stati destinati alla fame. Questo non vuol dire autorizzare, diciamo, però è, si deve calare nella mentalità dell'epoca. Così come l'incesto, così come la prostituzione infantile. E bisogna smetterla di pensare all'infanzia tutta rose e fiori, con uno Stato innamorato dell'infanzia. Stato se ne è infischiato ampiamente dell'infanzia, ampiamente. Allora, oltretutto i reati erano pure chiamati in un altro modo, quindi pedofilia non è proprio nominata. Come voi sapete, le prostitute avevano anche 10 anni, 12 anni, ma se io oggi devo usare un termine con loro non la chiamo prostituzione minorile, io la chiamo pedofilia, perché il cliente di 50 anni è pedofilo, perché non va con la maggiorenne, non con una bambina di 10 anni, che per giunta paga una somma supplementare se gli viene portata vergine. Allora, questo codice civile italiano per le donne era assolutamente offensivo. Quindi Anna Maria Mozzoni risponde in modo abbastanza violento, diciamo, violento verbalmente, nel senso di è crudo, cioè dice le cose come stanno, e comincia ad avere una fama, non so, considerevole, no? La sua fama, il suo impegno, no? Cominciano a essere noti. Lei va anche nei congressi all'estero, fa parte di leghe, associazioni internazionali, fonda associazioni in Italia e, diciamo, è una persona che dedica tutta la vita a questo. Vi dico, vi anticipo, tutta la vita, così vi do delle date. Lei muore nel 1920 alle soglie del fascismo, che non vedrà. Muore povera, da sola, al Policlinico di Roma. Quindi, certo, l'emancipazionismo e il femminismo, se devo dire che recano dei vantaggi alle donne che l'hanno teorizzato nell'8-900, direi una cosa assolutamente inesatta. Ora, Anna Maria Mozzoni dedica principalmente la sua attività a due battaglie, diciamo, principali. Una è la regolamentazione, l'abolizione della regolamentazione sulla prostituzione, quella che porterà a termine Rina Merlin. L'altra è il diritto di voto politico. E sono le due grandi, ma diciamo, battaglie di Anna Maria Mozzoni, la quale politicamente è molto vicina al socialismo, è una repubblicana mazziniana, molto vicina al socialismo, ma a un certo punto fa una scelta, rendendosi conto della misoginia profonda che c'era anche nei partiti progressisti, che a quell'epoca non si può chiamare il partito della sinistra, i partiti della sinistra, uno ce n'era, che era il Partito Socialista, il quale prima di avere questa addizione era il POI, Partito Operaio Italiano, il quale, come vi ho già detto, era chiamato solo il partito dalle mani callose, cioè ammetteva solo i lavoratori manuali, ad esclusione delle donne. Però il POI, Partito Operaio Italiano, sosteneva il suffragio universale per entrambi i sessi. Nel 1892, come forse ricorderete dai libri di storia, a Genova nasce il Partito Socialista, quello bene o male, che noi abbiamo conosciuto, perché purtroppo la storia della sinistra italiana è piena di divisioni, di diverse tensioni, di divisioni, di lotte interne, allora come ora, è uguale, è cambiato nulla. Ogni volta che devo dare un quadro storico, per me diventa addirittura un problema, perché comunque c'era il poi c'era il 1892, poi nasce la scissione, poi nel 1921 ce n'è un altro, il Partito Comunista d'Italia, poi dopo ci sarà il fascismo, poi dopo nel dopoguerra il Partito Socialdemocratico e Saragat, poi il Partito Socialista d'Unità Proletaria, poi la lotta tra i socialisti e i comunisti. La sinistra non trova pace, non ha trovato e non trova pace. Però diciamo che il Partito Socialista, forse quello è stato l'unico periodo, a ben pensare, no? Che c'era un partito della sinistra, uno, che era il Partito Socialista, nato nel 1892 a Genova. Questo lo possiamo dire di certo. Il Partito Socialista, pur con lodevoli intenzioni, intanto era composto di uomini, per carità, militanti, veramente militanti a cui dobbiamo rendere omaggio, ma questo non vuol dire che non fossero misogini. Erano politicamente progressisti, ma sulla questione femminile conservatori, come oggi. Dopodiché Anna Maria Mozzoni intuisce e poi si convince che la questione femminile sarebbe stata una questione di nicchia nel Partito Socialista, sarebbe stata vista come una questione di genere, non immessa nelle questioni politiche, ma di nicchia. Quindi sceglie l'autonomia, se ne va dal Partito Socialista come, diciamo, iscritta militante ufficiale, e rimane una socialista che noi chiameremo di area, una socialista di area, repubblicana sempre, ma socialista di area. L'altra che invece incarna il femminismo di partito è Anna Kulisch, e infatti non è un caso che le due entrano in contrasto. La misoginia del Partito Socialista mi ha sempre molto meravigliato, devo dire, perché il Partito Socialista, che io ho studiato a fondo, ho scritto tanto sul Partito Socialista, anche recentemente ho scritto un saggio su Anna Kulishov, perché era il 2015, era l'anniversario della sua morte. Anna Kulishov è morta nel 1925, a poca distanza da noi, non so. Peraltro un funerale vergognoso, disturbato dai fascisti, veramente una cosa spiacevole. Voi sapete che io tanto, tanto ho deprecato la misoginia dell'uccisione di Mussolini insieme a Claretta Petacci appesa per i piedi, perché non lo si fa con una donna, perché le donne portano le gonne e tu non l'appendi a testa in giù, perché è evidente quello che succede e quello che si vede, no? Quindi non si fa. Qualunque omicidio politico non lo fai, appendi normalmente, non lo fai. Tanto però la morte di Anna Kulishov, di una donna di cultura stratosferica, non disturbi il funerale, cioè, è il momento delle seghe. Ma invocare rispetto per chi ha ucciso Giacomo Matteotti mi sembra una cosa già inutile da dire. Dopodiché Anna Maria Mozzoni entra in contrasto con la Kulishov su un tema dominante. Ah, no, scusate, avevo detto la misoginia del Partito Socialista, non la so molto collocare, perché dovresti studiare uno per uno gli uomini che componevano il partito, perché il Partito Socialista innanzitutto aveva una morale apertissima. Tutte le leggi ora sulle coppie di fatto sono una lunghissima battaglia del Partito Socialista, il quale propugnava il divorzio, le coppie di fatto, il libero amore, diciamo così, tanto che è unico secondo me nella storia dei partiti. A un certo punto ha due militanti, due attiviste bravissime, Linda Malnati e Carlotta Clerici. Io guardo la storia con altri occhi, non al tempo del 1900, ma guardo con gli occhi della modernità. Quindi abbiamo capito perfettamente che era una coppia di fatto, non ci volesse molto a capire. E la difesa delle lavoratrici, che era l'organo ufficiale, uno degli, fondato da Anna Kuliscioff, quando una delle due muore, fanno le condoglianze ufficiali alla compagna. Quindi ho pensato, ma come mai un partito così poi dopo pecca di misoginia rispetto alla richiesta del voto politico? Il socialista era assolutamente contrario al voto a tutte le donne, non te lo dice chiaramente ma non lo appoggia, quindi è contrario. Ed è, mi ha sempre abbastanza sorpreso. Nel Partito Socialista c'era Maria Giudice, che viveva con un anarchico e aveva 6 figli fuori dal matrimonio. Io non posso dire che il Partito Socialista fosse retrivo di mentalità, è impossibile. Però nei confronti del voto hanno delle grosse riserve. La spiegazione che mi sono data è che quello è proprio un nodo politico, e cioè, lo dicevano anche loro, dare il voto a tutte le donne voleva dire abbandonare l'analisi di classe, perché dare il voto a tutte le donne vuol dire che votano tutte le donne, anche quelle conservatrici, anche le mogli di quelli che loro chiamavano capitalisti, no? Le donne borghesi. E per il Partito Socialista, che era ufficialmente marxista, questo era inaccettabile. Dopodiché Anna Maria Mozzoni viene a contrasto con Anna Kuliscioff in una famosa polemica, dove i socialisti chiamano Anna Maria Mozzoni la contessa, perché lei è di madre nobile, per dire sei una contessa, sei un'aristocratica, sei una nemica delle lavoratrici. E la polemica era sul lavoro, sulla tutela, tema attualissimo. Certo, oggi la tutela è diversa, ma insomma, poverini, il lavoro si trova nelle condizioni che sapete, tutti voi giovani molto più di me lo pagate. E la tutela del lavoro. Anna Kuliscioff sosteneva che le donne dovessero essere tutelate dagli eccessi del capitalismo, perché comunque le donne lavoravano di notte, senza orario, con i figli, senza camere di allattamento, senza nessun diritto, insomma, una barbarie. E Anna Kuliscioff sostiene invece, sostiene questo, e Anna Maria Mozzoni sostiene che la tutela avrebbe provocato il licenziamento di molte donne e quindi se ne sarebbero state a casa a lavorare a domicilio. E il lavoro a domicilio era privo di qualunque diritto, peggio del lavoro in fabbrica. E Anna Maria Mozzoni pronuncia appunto una famosa frase che è sempre stata, gli è rimasta impressa, una frase, la tutela avrebbe condannato le donne a covare le loro uova come i polli nella solitudine, nel silenzio delle loro case. La polemica si riferisce a una legge fondamentale a cui aveva lavorato la Kulisch, le donne di area e tutto il Partito Socialista, e cioè la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, anno 1902. I socialisti fanno la unica legge in Italia, unica. Ripeto, la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, anno 1902. La studiano per anni, non è una legge che viene fuori così. Ispezionano il lavoro, vanno a vedere le condizioni di lavoro, insomma, studiano per molto tempo i socialisti. Solo che il testo che loro presentano, molto radicale, viene bocciato dal Parlamento e quindi devono ricorrere a un testo più morbido. Come si fa nella mediazione parlamentare, no? Sono piene i resoconti, le aule, diciamo, delle mediazioni parlamentari. La più recente è sul testamento biologico, ha navigato per anni, quella ancora prima sulle coppie di fatto, per cui a coppia di fatto sì, il figlio no. È una tipica mediazione. Dopodiché, che però a noi apre sempre l'interrogativo, no? Cos'è più civile? Accettare quello che viene perché almeno ci prendiamo quello, o esigere il rispetto di una legge intera? A questo è affidato le coscienze, diciamo, degli individui. Dopodiché, la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, badate all'edizione, no? Dei fanciulli, intanto era chiaro riconoscimento del lavoro minorile, cioè la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, poi accoppiati insieme, che alla fine sono due forze lavoro diverse per noi, no? Conto sono le donne che lavorano, un conto sono i fanciulli, che non erano i loro figli, potevano anche essere i loro figli, ma erano i fanciulli, erano i bambini italiani. Come vi ho detto, Anna Maria Mozzoni parla con cognizione di causa, perché nel Lombardo-Veneto, dove stava lei, c'erano le fabbriche di seta, le famose sete di Como, no? Quelle che sono servite nell'alta moda italiana fino alle sete cinesi, sono servite per molti anni. Le bambine avevano 4-5 anni quando venivano messe a lavorare sui panchetti, perché non ci arrivavano il tavolo di lavoro, e venivano messe a lavorare sui panchetti. Ora, non un'età precoce, non ve la so, non so, 4 anni, che 5 anni, non la so neanche definire, e non era certamente l'unico caso. Le piscinine a Milano erano le bambine che facevano consegne a domicilio, 6, 7 anni, 8 anni, ed erano quelle appunto che, vittime con linguaggio moderno, vittime di molestie, che non venivano chiamate così, vittime di molestie ma tu curdi abusi, come hanno scritto quando un'associazione femminile le ha raccolte, no? Erano quelle che secondo me hanno fondato il famoso detto in Italia non accettare caramelle dagli sconosciuti, no? Perché ovviamente quando facevano le consegne non trovavano la donna, ma trovavano quella a cui dovevano consegnare, ma insomma spesso trovavano altre persone e altri uomini, quindi le testimonianze che hanno rilasciato sono drammatiche e niente di piacevole. Allora, questo problema di accomunare le donne ai fanciulli nasce da una considerazione, cioè lo sfruttamento indiscriminato sia delle donne che dei fanciulli. Quindi mettono insieme le due categorie, ma anche perché si chiamano mezze forze, come già vi ho detto, cioè le donne e i fanciulli sono pagati in metà, quindi si chiamano mezze forze perché non rendono come gli uomini e quindi sono pagati in metà nel mercato del lavoro. Molto convenienti, perché i fanciulli fanno i lavori delicati che gli adulti non possono fare, sono assolutamente ricattabili sia le donne che i fanciulli, e quindi sono una bellissima massa di manovra proprio a loro piacimento. E i socialisti accettano questa mediazione governativa, se no la legge non esce, e nel 1902 viene approvata quella che si chiama legge Carcano. Carcano era il deputato non socialista, Carcano è il deputato liberale che rivede questo testo, però finalmente l'Italia ha una legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli che prima non c'era e che stabilisce un minimo di tutele, un minimo, quelle che per noi oggi insomma sono anche ridicole, però erano un minimo di tutele. Stabilisce l'abolizione del lavoro notturno per le donne. Io qua vi salto quello che si chiama oggi mobbing e molestie sul luogo di lavoro, no? Ve lo salto perché è anche ridicolo, cioè voi immaginate una mezza forza di lavoro ricattabile senza contrattazione sindacale, le donne messe a lavorare di notte, no? È inutile che sto qua a dirvi, è inutile. Dopodiché si abolisce il lavoro notturno pericoloso, perché le donne sono a contatto con ambienti insalubri, che alterava la capacità riproduttiva, cioè non facevano più figli, come hanno dimostrato per esempio qua negli anni 900, negli anni 50 del 900, le lavoratrici del tabacco che smistavano le foglie tenendole in grembo, e le esalazioni delle foglie di tabacco andavano a influire sugli organi riproduttivi. Quindi c'erano, facevano dei lavori in salubri, a contatto con agenti chimici, insomma le donne hanno lavorato sempre e comunque dappertutto. Quindi stabiliscono e proibiscono il lavoro notturno, ambienti insalubri, fissano il lavoro per i bambini. Ha vietato il lavoro ai minori di 12 anni. No, il lavoro ai minori di 12 anni. Sempre perché, come già vi ho detto, a quel punto la nozione di adolescenza non c'è. Cioè, la psicologia ha strutturato la categoria dell'adolescenza, no? Quindi le donne appena ricevevano le prime mestruazioni potevano essere madri e i bambini il cui sviluppo fisico, diciamo, è anche più incerto perché non è stabilito da un ciclo mestruale, erano direttamente avviati nel mondo del lavoro. I libri citano sempre i carusi delle miniere siciliane, ma quelli non erano i soli, c'è un'intera popolazione italiana minorile che lavora, un'intera. Quindi i carusi certo fanno molto effetto perché siccome i cunicoli erano stretti per estrarre lo zolfo, gli adulti c'entravano e quindi comunque ci andavano i bambini seminudi perché la temperatura era già in Sicilia, là. Temperatura dei cunicoli delle miniere di zolfo, ma no come. Allora, erano piccoli, lavoravano seminudi, mettevano lo zolfo sui carrelli e lo spingevano fuori. Questo lo trovate nei libri di storia del lavoro, ma quella era una parte della popolazione minorile, una parte. Dopodiché, quando noi appunto ci meravigliamo tanto e cerchiamo di boicottare i prodotti delle multinazionali che si basano sul lavoro minorile, torno a dire che noi poi non è che ci possiamo sempre tanto meravigliare, perché l'Italia si è basata sullo sviluppo del lavoro minorile. Poi certo è chiaro che io oggi boicotto, se posso io non compro quel prodotto perché quello si basa sul lavoro minorile, certo che sì. Però l'Italia non è stata indenne come l'altro grande paese competitivo che era l'Inghilterra. Appunto, di rinnovo l'invito se vi va a rileggere i romanzi di Dickens, quelli sono romanzi, quella era la realtà. Allora, sempre perché l'infanzia è tanto amata, veramente, cioè, tutti quanti usiamo delle parole, l'infanzia è sempre amata, no? L'infanzia è stata sempre sfruttata anche, offesa, abusata, sfruttata, non rispettata. Allora, e questa legge sul lavoro del 1902 quindi consente che i bambini prima dei 12 anni non vadano a lavorare, ma non c'è l'obbligo scolastico, quindi, che è una contraddizione. Le donne nessun lavoro notturno, limite di lavoro invece di 12 ore, 10 ore, che certamente è un grande progresso. Per carità, ne lavoravano pure 14, quindi certamente è un grande progresso. Ma la donna che lavora è sempre quella che rimane incinta, fa i figli, partorisce, allatta, manda avanti la famiglia, va a lavorare e torna. Sottraete voi alla vostra giornata tutto questo e vedete cosa vi rimane. I parti erano ripetuti. L'unica cosa era che il lavoro si trovava con grande facilità, perché la donna, diversamente dall'uomo, non era un'operaia poco professionale, cioè faceva le mansioni di base. Quindi gli uomini lavoravano di più perché erano più professionali. Quindi certo, ha lasciato il lavoro, ne trovi un altro, perché comunque i mesi prima e dopo il parto non c'erano, come oggi, e quindi ti licenziavi. A meno che appunto non facevi come le contadine, che partorivano quasi sul campo, poi davano ai bambini delle erbe per tenerli buoni, cosa che oggi viene attribuita alle nomadi, ma l'hanno fatto le popolazioni italiane per anni, per secoli, perché dovevano lavorare, quindi i bambini stanno in una cesta e ti danno l'erba, l'infuso, per farti stare buono, perché se non dai in picchio. Di mezzo c'era la fame, c'era molta scelta. Allora, questa, diciamo, attenzione di Anna Maria Mozzoni al lavoro femminile si collega al voto. Perché? Perché le donne in Italia, fine 800 e primi 900, cominciano ad affermare ad alta voce che comunque, anche se guadagniamo di meno, anche se non siamo professionalizzate, comunque noi lavoriamo e paghiamo le tasse, produciamo ricchezza. Che ci torna di tutto questo? Niente, perché i diritti non ce l'hanno né civili né politici. Quindi Anna Maria Pozzoli collega il lavoro, come Anna Gulis, collega il lavoro al diritto di voto politico, no? Perché il voto politico in Italia, lo sapete, prima di Giolitti, il quale, cioè la quale fu un'operazione condotta da Giolitti politicamente ineccepibile, ma definita erroneamente. Non si può definire universale un suffragio in cui votano solo gli uomini, è sbagliato linguisticamente. Mentre su tutti i libri di storia, ve lo chiedo per l'ennesima riprova, suppongo che voi abbiate studiato che Giolitti fa approvare il suffragio universale. È così? Sta così sui vostri libri di storia? Sbagliato. Perché universale vuol dire tutti e due i generi. Mentre Giolitti porta il diritto di voto da 8 milioni a 12 milioni di abitanti, uomini, in grado di scrivere, leggere, pagare le tasse, quindi era un voto censitario comunque, con una doppia esclusione, per genere, quella delle donne, che sono sempre state, sempre, come oggi, un po' di più della metà della popolazione. Quindi tu escludi metà della popolazione e non lo puoi chiamare universale, non per il numero, ma perché la grammatica italiana, come ti insegnano dalle elementari, si fonda su due generi. Perché noi, a differenza degli inglesi, non abbiamo il neutro. Quindi si fonda sul maschile e sul femminile. Quindi definire universale è proprio un errore linguistico. Dopodiché, Anna Maria Pozzoli, insieme alla Lega, lei fonda la Lega per i diritti femminili, poi fa parte di innumerevoli comitati pro suffragio, poi va in Francia a parlare, poi si collega a John Stuart Mill. Anna Maria Pozzoli spiega tutta la vita su questo. E ai primi del Novecento lei scrive una famosa, anzi prima ancora, 1877, lei firma una petizione per il voto politico alle donne. Firma e fa firmare, nel senso che la firma, lei è la prima firmataria e la fa firmare. E da donne famose, diciamo. Beh, insomma, firma pure Maria Montessori, non è che proprio... Diciamo, le donne famose già c'erano, quelle italiane, erano le quali erano ancora più stupite e anche arrabbiate, no? Cioè, perché avevano una fama. 1877. Ora, le petizioni in Parlamento facevano e fanno, diciamo, grosso modo, con delle differenze, un certo viaggio, cioè la petizione arriva negli uffici, no? Viene accolta, poi però la petizione deve essere messa a discussione nell'ordine del giorno dei lavori della Camera, se no rimane lì. Se non c'è un deputato che la prende in carica e la fa inserire in quella che noi oggi chiamiamo la calendarizzazione dei lavori parlamentari, sta là, perché poi diventa un disegno di legge, una proposta di legge, e naturalmente la petizione è rimasta là, è rimasta nella, rubrica delle petizioni accolte. A questo punto le donne avevano due strategie, quelle come Anna Maria Pozzoli, ma anche le altre. Allora, una era quella di costruire una rete di uomini, deputati, giornalisti, scrittori, quelli che si chiamano i maître-penseurs, cioè gli opinionisti, che oggi hanno la rete, che all'epoca non c'era e c'erano solo i giornali. Quindi di contare su di loro, cioè di costruire una rete di parlamentari, di uomini, eccetera. Come si fa oggi, no? Le campagne d'opinione, solo che oggi fa molto prima. Mi arrivano le petizioni su Change.org e io clicco quelle che mi interessano, oppure la rete oggi è imparagonabile, no? All'epoca tu dovevi andare da loro, parlare, guadagnarti il loro consenso, controbattere le loro opinioni, vincere le loro riserve, insomma, non era proprio un'operazione facilissima. Le donne delle associazioni in genere, quelle che la materia che io scrivo, su cui ho scritto, che ho cercato anche di, diciamo, di far nascere, perché prima non c'era, che studio dal 1900, come ricordo la data, 86 ho scritto la prima cosa, era l'associazionismo femminile italiano, finora avevo studiato solo quello maschile, ho studiato l'associazionismo femminile e, diciamo, queste donne, prevalentemente quelle che si occupavano a tempo pieno, per forza erano dei borghesi. Stante le condizioni di vita che vi ho detto prima, dubito che un'operaia che lavora 10 ore, che poi ritorna a casa, non in macchina, che ritorna a casa a piedi, e che deve badare ai figli e che deve badare al marito, perché proprio, no? La partnership è un concetto dei nostri tempi. Nessun uomo progressista avrebbe lavorato al posto della moglie, è un discorso. Secondo voi andava a lavorare nelle associazioni a titolo gratuito, poi si metteva a scrivere le petizioni, erano quasi tutta l'alfabeto. Quindi la propaganda sul voto le associazioni le fanno andando fuori dalle fabbriche, perché è inutile che danno i volantini alle operaie, non sanno leggere. Quindi fanno la propaganda orale. Ed erano borghesi che hanno tempo, soldi, rispettabilità, amicizie importanti, vanno all'estero, conoscono le lingue. E chi se non le borghesi aristocratiche potevano fare questo? E poi le famose maestre di cui ho già parlato, quelle poveracce delle maestre che andavano a erudire i bambini che parlavano una lingua incomprensibile e che era il dialetto. Allora, Anna Maria Mozzoni, dopo la petizione continua, sta con i repubblicani, fa i comizi, insomma, è assolutamente, e scrive altre opere molto interessanti, molto. La produzione di Anna Maria Mozzoni è vasta e anche interessante, moltissimo. Mi ha sempre colpito, su un'ultima cosa che ho scritto di lei, che lei si rivolge, cosa che non fanno le altre, si rivolge alle giovani. E scrive un testo che si chiama Alle fanciulle, 1884, collaborando con un russo, con un anarchico. E scrive questo testo, diciamo, alle fanciulle, quindi circoscrivendo l'età, no? Non si rivolge ad adulte, si rivolge alle fanciulle. L'unico testo che io conosca di quegli anni che ha questo riferimento anagrafico. Anche perché vi ho già detto che l'età delle donne è confusa, no? Cioè non sono mai adolescenti, da bambine diventano donne, si sposano molto presto, vanno a lavorare prestissimo, possono morire di parto, possono avere 10 figli, possono diventare nonne e morire a 16 di parto. Cioè, le donne non hanno un'età, non diventano mai adulte, non hanno mai diritti, sono delle eterne minorenne. Come si fa a dire l'età di una donna? È impossibile. E invece lei c'entra e dice le fanciulle e si rivolge a loro dicendole, ma in soldoni, ma voi vi rendete conto in che condizione siete? Cioè voi vi rendete conto che spesso sposate un uomo che non amate, che voi lavorate, sfruttate, che voi non avete alcun diritto, che vi piacerebbe fare un lavoro, avete una vocazione, non ve lo fanno fare? Insomma, illustra la situazione che era quella reale. E poi, arrivo qui brevemente, molto in soldoni perché la vita di Anna Maria Mozzoni è complicatissima. Nel frattempo, lei, vi dico una nota biografica, nel frattempo lei sposa in età, cioè non proprio a 20 anni, insomma, ben di più, a 30 all'epoca, è di Zitella da un pezzo, e sposa un avvocato suffragista, cioè favorevole al voto alle donne, prima si chiamava suffragio, si chiama Covo Simoni lui, ma la testa Covo Simoni, e adottano una figlia, Bice. La storiografia non ha mai sciolto, né io ho mai capito fino in fondo, perché le carte non le abbiamo trovate. Bice Mozzoni, da grande studia legge, ci avrà anche uno studio legale a Roma, ma non abbiamo mai trovato le carte, quindi non sappiamo, ipotizziamo che questa figlia o era di Anna Maria Mozzoni avuta illegittimamente, quindi lei si è sposata uno che non amava, per fargli adottare la figlia, per fare una famiglia regolare e adottare la figlia, perché le donne non possono farlo, non potevano dare il cognome, non possono adottare, come al solito sono delle minori giuridicamente. Oppure lei invece ufficialmente dice a Anna Maria Mozzoni che quella è la figlia illegittima di una sua amica aristocratica di cui non rivela il nome. Comunque, adotta Bice, la fa studiare per l'appunto, non abbiamo mai trovato le carte di Bice Mozzoni, quindi non possiamo dire. Nel frattempo per l'appunto traduce, prima di sposare... Buongiorno.
Buongiorno, scusi, ho sbagliato.
Prego, prego. Traduce l'opera di John Stuart Mill, La soggezione delle donne. Questo avendo... Siamo sempre noi. Allora, avendo 2 ore, volete fare una pausa o volete che continui? Continuo? Io come al solito non controllo l'ora, voi lo sapete, io non so che ora è. Che ora sono?
3:30. 3:30.
Ma quale pausa? No, andiamo ormai, andiamo liscio, andiamo di filato. Allora, casomai senza pausa, mettiamo i 4:10 così. Allora, scrive e traduce La soggezione delle donne di John Stuart Mill, fissando anche per l'Italia.
Come?
Fissando in questo libro, insomma, anche per l'Italia, quello che era una convinzione di John Stuart Mill, ma che era anche quella di Mozzoni. La soggezione delle donne, la pretesa inferiorità femminile, è una questione di democrazia. E in questo testo, cerco di trovare il passo adatto perché non abbiamo molto tempo, vi cerco il passo di John Stuart Mill per collegarlo poi a Anna Maria Mozzoni. Allora, John Stuart Mill nella servitù delle donne, per farvi capire il collegamento fra i due, lui scrive, John Stuart Mill scrive benissimo, anche meglio di Anna Maria Mozzoni, John Stuart Mill, scrive, io credo che le relazioni sociali dei due sessi che sottomettono un sesso all'altro in nome della legge sono cattive in sé e costituiscono uno dei principali ostacoli che si oppongono al progresso dell'umanità. Molto chiaro, proprio detto in poche parole, molto chiaro. E quindi mi propongo di dimostrare questo e dice più avanti che questa condizione medievale deriva dal diritto medievale, che per l'Inghilterra è una vera vergogna, e che all'inizio la schiavitù era solo una questione di forza tra il padrone e lo schiavo, e poi invece diventa un'istituzione legale. Cioè riceve la consacrazione della legge, che per questo per lui è così grave, come il codice civile italiano, no? E nei primi tempi quindi la grande maggioranza del sesso maschile era schiava, come la totalità del sesso femminile, ma poi in base a un sopruso basato sulla forza e sancito della legge questo rapporto diventa una subordinazione. E quindi lui ti dice che c'è stato un abuso della forza e che ormai gli uomini hanno, come in un governo dispotico, il solo interesse di esercitare il potere. C'è una frase bellissima che dice: il gioco è necessariamente un'umiliazione per tutti, eccettuato per colui che occupa il trono. E lui dice: oggi che siamo nella modernità, perché l'Ottocento allora era veramente la modernità, lui dice, qual è il carattere principale del mondo moderno? Nell'Europa moderna non può esistere che un individuo libero e arbitro della sua scelta. Lui ti dice che il carattere della modernità è la libertà dell'individuo. Quindi la schiavitù femminile è un regresso che porta indietro tutta la società e lui dice, nessun individuo maschio è colpito da interdizione legale. Quindi quello che oggi voi dite che è la natura femminile è un prodotto artificiale, è un prodotto della legge, è un prodotto dei costumi, dei pregiudizi e delle tradizioni. E cita per finire in questo passo Madame de Staël, che penso che voi qualche passo insomma l'avete letto a scuola, si cita sempre il manifesto dell'Allemagne, il manifesto del romanticismo di Madame de Staël, che ha scritto come epigrafe ai suoi lavori: un uomo può affrontare l'opinione, una donna deve sottomettersi ad essa. E quindi la tirannia dell'opinione. Allora, Anna Maria Mozzoni, che ho letto solo brevemente qualche passo, Anna Maria Mozzoni, che traduce la soggezione delle donne, come vi ho detto, si schiera dalla parte del voto politico. E badate, anche dopo che ne parleremo, il voto politico, schierarsi per il voto politico, era una operazione non gradualista, perché la maggior parte delle donne, per non stupire troppo l'opinione pubblica, sono per una, prima per un voto solo amministrativo e poi per un voto politico. Anna Maria Mozzoni parte direttamente per il voto politico, quindi è una richiesta senza mediazione. Mentre altre donne, per giunta, sostengono, per assicurare gli uomini che erano spaventati, sostengono prima il voto amministrativo, solo ad alcune categorie, le colte, quelle che sanno leggere e scrivere, e quelle che hanno i soldi, che pagano le tasse. Poi, molto gradualmente, arrivare al voto politico. Anna Maria Mozzoni è proprio di un altro paese, parere. E che cosa era accaduto in Italia? Che nel 1876 sale al potere la sinistra, la sinistra di prima, insomma, la sinistra che non era paragonabile alla sinistra di oggi, la sinistra, quindi il socialismo, doveva ancora nascere il Partito Socialista. Nel 1876 erano radicali, garibaldini, mazziniani, questa era la sinistra, liberali progressisti, bel calderone, questa era la sinistra. E sale al potere De Pretis con la sinistra, e Anna Maria Mozzoni si fa un sacco di illusioni, come è capitato a noi molte volte quando abbiamo pensato a questo è un governo di rottura, di novità, chissà che cosa succede. Poi succede molto meno di quello che uno si aspettava, perché la politica è questa, perché la politica è fatta di mediazioni, fatta di incroci, fatta di compromessi, nel caso peggiore di compromessi, nel caso più alto di mediazioni. Ma questo è il dibattito parlamentare, devi tener conto delle altre forze e dei voti. Come si dice ancora giustamente, la legge passa se ci sono i voti. Ce l'hai i voti? No. Allora la legge non passa e te devi cercare. La legge del Parlamento è questa. Allora, Anna Maria Mozzoni rimane profondamente delusa, perché la sinistra al potere non parla molto a favore del voto politico, anzi quasi per niente. E quindi è per questo che poi nel 1877 scrive la petizione, questa qua, perché vuole scuotere le coscienze, no? Cioè, come siete saliti al potere, la sinistra, l'emancipazione della donna, eccetera, poi niente. Quindi hanno fatto solo una proposta di legge, la sinistra al potere. E quindi lei dice che secondo me è un dovere dei democratici questo, vi chiamate democratici? Allora vi dovete muovere per promuovere il voto politico delle donne. E lei dice, la condizione della donna riguarda il pensiero, gli ordinamenti civili, i costumi e quindi la sconfitta dei pregiudizi. E siccome voi vi siete presentati come progressisti, voi vi dovete incaricare di dare i diritti civili e politici alle donne. E lei dice, la questione femminile è stata considerata fino adesso addirittura un delirio, combattuta dalla Chiesa, assalita dalla scienza. Le fu imposto il silenzio, perché le donne non devono parlare, in base alla loro natura le donne devono stare state zitte. L'uomo le ha, gli ha imposto il diritto divino, ma di fatto la donna ha sconfitto tutto perché ha continuato ad andare avanti. E Anna Maria Monzoni risponde: quello che voi avete fatto fino adesso a noi non ci basta, lo dice proprio ai suoi compagni di sinistra, dice: noi non ci accontentiamo proprio. Voi avete fatto molte cose, noi vi abbiamo seguito, ma su questo voi non state facendo assolutamente niente. E invece dovete reagire contro tutte le accuse che ci vengono mosse di inferiorità intellettuali e di incapacità. La libertà che voi amate l'amiamo anche noi. E quindi ci dovete rendere conto, se voi vi dite uomini di sinistra, ci sono delle incredibili assonanze con l'oggi, no? Se vi chiamate uomini progressisti, dovete agire di conseguenza. E lei dice: lo Stato moderno, in che cosa questo Stato moderno risponde a una famiglia nella quale il capo, investito di poteri dispotici, fa e disfa, vuole e disvuole, autorizza, amministra, dilapida e si assenta, declinando tutti i suoi doveri, e nonostante tutto voi gli conservate tutti i diritti in un connubio mostruoso fra potere assoluto e responsabilità. Trovo che Anna Maria Monzoni sia chiarissima, scriva benissimo. La legge dichiara la donna incapace di tutela, la reputa incapace di esercitare la patria potestà, vieta la ricerca di paternità, sicché l'uomo, investito di tutti i diritti, non ha doveri. Quindi l'equivalente mazziniano, che si sente chiaramente l'influenza mazziniana, no? Diritti e doveri, dice: voi squilibrate la democrazia perché fate di un uomo non un democratico, di un padre, fate un dispotico, perché gli riconoscete solo doveri, solo diritti senza doveri. E dice: voi signore, questo era un passo molto famoso tra di noi, fate le leggi e noi non siamo consultate, ci confezionate in ogni maniera di salse e non ci domandate neppure per forma se siamo a disagio. Mi duole molto gettare delle nubi su quei rosei cuori loro, ma non siamo contenti affatto, e per non importunarvi con troppe cose ne chiediamo una sola ora, il voto di Dio. Mi sembra un manifesto, diciamo, molto chiaro. E come vi ho detto prima, qui ci vedo brevemente per poi la prossima volta. Allora, questo voto politico, come voi sapete, traversa delle vicende alterne, e cioè le tappe sono 1913, Giolitti, sconfitta di tutto il movimento suffragista, quindi anche di Anna Maria Monzoni. Si dice universale un voto che non lo è, ad esclusione di genere, con l'esclusione del genere. Poi arriva la guerra, 15-18, le donne in guerra, la prima guerra mondiale, diciamo anche nella seconda, ma la prima guerra mondiale fanno di tutto, come voi sapete, sostituiscono gli uomini nei campi, nei fabbrichi, fanno di tutto. E quindi chiedono nel dopoguerra una ricompensa, come le suffragette inglesi, no? Che loro lo ottengono nel 1918, il voto amministrativo. Le italiane chiedono il voto e la risposta del governo è
no.
Su proposta dell'onorevole Salandra, destra, di concedere il voto a tutti gli uomini anche a 18 anni purché avessero combattuto al fronte. Nel frattempo i socialisti e i liberali continuano a chiedere il diritto di voto, e nel 1920, quindi è inesatto quello che si legge sui libri, che Mussolini per primo ha concesso il diritto di voto amministrativo nel 23, non è così. Nel 1920 liberali e socialisti fanno approvare il diritto di voto con un emendamento molto semplice alla legge vigente, e cioè il diritto di voto è riconosciuto alle donne come agli uomini nella stessa misura, nello stesso modo. Passa, quindi il diritto di voto c'è, passa, ma se vi ricordate i fatti di Fiume, D'Annunzio, i nazionalisti, il Parlamento viene sciolto Mussolini prende il potere nel 22, la marcia su Roma, e nel 23 la marcia su Roma con l'avallo del re e del suo ministro, fatta. L'avallo del nostro meraviglioso re, che poi è quello che scapperà, con tutto il tesoro, lasciando proprio esattamente come l'ultimo che scende dalla nave, lui scende per primo dalla nave che sta affondando, quindi se ne va, nella seconda guerra mondiale, quindi la nostra meravigliosa monarchia, cioè proprio un re veramente da ricordare. E dopodiché Mussolini diventa capo del governo, 1923 è già capo del governo, riunisce a Roma un congresso internazionale suffragista con 2000 esponenti stranieri, italiani e stranieri, sono poche, sono 2000. C'è tutto il movimento suffragista italiano, e perché non sapeva ancora quello che sarebbe successo, cioè che Mussolini avrebbe sciolto tutte le associazioni durante il fascismo. Quindi Mussolini promette il diritto di voto amministrativo. Nel 25 il decreto passa sulla Gazzetta, passa un diritto di voto che Filippo Turati, il compagno di Anna Pulici, definisce il voto della signora, perché il diritto di voto viene dato alle mogli delle vedove degli eroi di guerra, le vedove dei combattenti e a quelle donne, madri e mogli dei combattenti, che non avevano convissuto con nessun altro, cioè che erano rimaste vedove, che non convivevano amore e custodia. Dopodiché, e alle proprietarie, alle ricche, che pagavano le tasse. Quindi Turati dice, ti so, quattro carte, naturalmente il voto della signora. Dopodiché il tutto viene annullato dalla riforma podestarile, cioè il podestà in Italia, non votano più né donne né uomini, perché il podestà in Italia assume la figura di sindaco, giunta e consiglio comunale, tutta la stessa persona, del podestà. Quindi la Gazzetta Ufficiale aveva pubblicato una concessione di voto amministrativo che non viene mai applicata. Dopodiché il voto si inabissa e dopodiché le donne lo ottengono combattendo contro i tedeschi e i fascisti. È così che l'hanno ottenuto, per meriti, nella Seconda Guerra Mondiale. E così si apre un'altra fase nel 1946 con la Costituente, la fase della politica non più rivendicata ma la politica praticata, nella quale siamo fortunatamente ancora immersi, con un diritto di voto che è veramente universale, che riguarda tutti, anche le cosiddette minoranze.